head when you're asleep. Some days, things on your mind you should keep. Sometimes, it's tougher to look than to leave. Watch out for the skinny. Better watch out for the skinny. That you climb and get steep. Your emotions frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skinny.
C'è 05 anzi e 06 in questo secondo. Skin Deep, loro sono gli Stranglers. Come vi avevo annunciato ieri, è il momento della chiacchiera, il momento della cianna giornaliera. È fuori ormai da qualche settimana per gli amici di Tsunami Edizioni, The Stranglers, Uomini in Nero, l'ultima fatica in forma di libro, mettiamola così, del buon Stefano Gilardino, che saluto e che ritrovo dall'altra parte del telefono. Stefano, ciao, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno, tutto bene, grazie mille.
Dove ti disturbo? Che stai a fare?
Oh, guarda, non mi disturbi per niente, sono a Milano, al mattino sono curo la logistica di un magazzino di dischi, per cui non
che
è
bellezza.
Neanche, voglio dire. Ci sono lavori peggiori,
diciamo. Decisamente. Senti, da che parte cominciamo a presentare questo libro? Tu da che parte cominceresti a presentare questa band? Va detto di difficilissima catalogazione, o no?
Sì, proprio quello, insomma, secondo
che
me.
Che etichetta gli attacchi?
Più...
È dura attaccargli un'etichetta agli Stranglers?
Beh, sì, perché sono sempre gliel'hanno sempre appiccicata, perché loro hanno sempre in qualche modo rifiutato qualunque tipo di etichetta, come che è un po' veramente un po' un classico di quasi tutte le band.
È anche giusto, dai, diciamo.
Catalogati in un posto ben preciso, soprattutto perché poi quando si tratta magari anche di cose un po' alla moda, come nel 77
Chiaro.
Il punk era,
quando poi la moda
poi
finisce,
appena finito quello sei immediatamente considerato vecchio,
certo,
o poco importante. Loro hanno attraversato indenni, tra l'altro, secondo me il loro grandissimo merito è quello di essere stati gli Stranglers su qualunque disco. Hanno suonato qualunque tipo di cosa, dal synth pop, al punk, alla new wave, anche a cosa, a certi accenni di prog, dark, post-punk, insomma, hanno attraversato indenni qualunque tipo di moda e di corrente musicale, e incredibilmente sono sempre stati un gruppo che, nonostante i dischi fossero uno diverso dall'altro, quando li ascoltavi dicevi no, però sono gli Stranglers, ed è una cosa piuttosto, voglio dire, rara nel panorama musicale, ecco.
Beh, sicuramente, insomma, lo hai citato anche tu, ci hanno provato inevitabilmente ad appiccicargli l'etichetta di punk, che pure mi pare di aver capito non abbiano rifiutato del tutto, anche se va detto che, insomma, lo hai detto anche tu, loro hanno un percorso molto più ampio e più ricco di sfumature. Sarebbe davvero miope, ecco, attaccargli solo quel tipo di etichetta lì. È vero che loro vengono fuori inevitabilmente da quella mandata di band del 1977, poi però, ecco, hanno fatto di tutto di più. Penso anche a un pezzo come La Follie, che sembra quasi scappato dal catalogo di Gainsbourg.
Sì, più che altro loro hanno anticipato il punk, perché hanno iniziato a suonare a settembre del 74. Diciamo che erano un po' accorpati nel gruppone di quello che veniva poi, è stato successivamente chiamato pub rock, no? Quello dei Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods, Yanduri, eccetera. Però loro suonavano rock and roll con, insomma, influenze dalla psichedelia degli anni 60, più chiaramente magari forse per i primi tempi anche i Doors, certe cose, avevano le tastiere, quindi già non erano considerati punk. In più erano quattro personaggi, se si esclude Burnell, che era il bassista ed era quello vestito con la giacca di pelle, i pantaloni e i jeans. Gli altri erano veramente, insomma, Jet Black aveva 38 anni nel 77, quindi era decisamente fuori target,
erano
fuori
grandi,
categoria. Il tastierista aveva i capelli lunghi e i baffi, quindi era una cosa considerata assolutamente vietata nel punk, per cui sono sempre state delle mosche bianche e non hanno mai fatto nulla per cercare di conformarsi a quello che andava per la maggiore. Sono sempre rimasti gli Stranglers, hanno fatto dei dischi meravigliosi e dei dischi anche influenzati dal suono del proprio tempo, ma secondo me quello è un atteggiamento intelligente, segno di intelligenza, insomma, prendi quello che ti interessa di quello che c'è attorno a te, ma comunque lo pieghi inevitabilmente a quello che sei tu, cosa che non è successa a moltissimi altri gruppi. Me ne viene in mente uno che ha fatto la stessa cosa, che erano i Clash, insomma, che ha suonato punk nel 77, ma è un po' dura definire Sandinista un disco punk,
certo,
ecco.
Era forse nel loro caso più una questione di attitudine, anche vista la loro, diciamo, spigolosità, ecco.
Ecco, sì, forse in quello ci rientravano perfettamente, nel senso che non sono mai stati capaci di essere il cocco della stampa. Insomma, se altri gruppi magari avevano dei grandi alleati all'interno di NME o di Melody Maker o di Sounds, loro hanno sempre trovato il modo di inimicarsi quasi tutti, proprio perché non erano capaci di venire a patti con le regole del business più classiche.
Ecco, forse
da un lato
del...
ovviamente li si è ritorto contro, dall'altro però, certo, in qualche modo li ha avvantaggiati, ecco, perché poi alla fine nel 2023 gli Stranglers suonano davanti a 1500-2000 persone ogni sera, cioè, che fanno un concerto, e non è tra l'altro sono uno dei pochissimi, se non credo l'unico gruppo punk a non essersi mai sciolto, cioè non si sono sciolti e poi riformati come molti. Loro hanno continuato imperterriti, l'anno prossimo è il cinquantennale.
Hanno cambiato, rimpolpato la formazione nel corso degli anni, hanno avuto il successo che si è avvicinato e si è allontanato quasi in un movimento ellittico all'interno della loro carriera.
Direi proprio di sì, perché loro sono stati un gruppo di grandissimo successo, nonostante poi all'inizio spesso non se ne parli, però i loro primi tre dischi sono finiti in cima alle classifiche in Inghilterra,
che escono nel giro di due anni e mezzo poi.
Cosa?
Che escono poi nel giro di due anni e mezzo,
esatto,
no? I primi due proprio a cavallo di pochi mesi,
77-78. E nel 77 sono stati il quarto gruppo più venduto, ad aver venduto più copie in Inghilterra dopo gli ABBA, gli Eagles e gli Shadows, quindi è una roba piuttosto incredibile se si pensa, più dei Sex Pistols, più dei Clash, più di qualunque altro gruppo della stessa corrente, della stessa scena, se vogliamo. Poi hanno avuto un lungo periodo di come dire, sfortuna dal punto di vista commerciale, e non solo, ma comunque hanno cominciato a vendere molto meno, finché poi inaspettatamente hanno azzeccato un singolo che nemmeno era un singolo, perché era il retro di un singolo in verità, che è la famosissima Golden Brown, che gli ha in qualche modo allungato la carriera per ancora tantissimi anni. E poi si sono barcamenati tra insuccesso negli anni 90 e un grande ritorno di, sia di copie vendute che soprattutto di apprezzamento di critica e pubblico negli anni 2000, quando hanno cambiato definitivamente formazione. Hanno avuto parecchie peripezie, l'hai detto anche tu prima. Cornwell se n'è andato nel 90, che era il chitarrista e cantante principale, poi insomma via via due dei membri originari, Dave Greenfield e Jet Black, sono morti, per cui insomma diciamo che oggi l'unico originale è Jean-Jacques Burnell.
Insomma, l'hai citato tu, ovviamente tutti ci ricordiamo Golden Brown, però ecco, ridendo e scherzando, questi ragazzi hanno messo insieme una quarantina buona di hit.
Ah sì, no, certo, quella è quella universalmente
chiaro,
riconosciuta,
anche perché poi finita in un numero
in assoluto meno
incalcolabile di colonne sonore.
Però certo, hanno avuto, direi che almeno nella top 10 hanno avuto almeno una trentina di singoli, che è una roba abbastanza, insomma, invidiabile, ecco.
Per rispondere a Gingi, che è un'ascoltatrice che ci scrive al WhatsAppone 342-8104-111, il titolo del libro The Stranglers, Uomini in Nero, lo stiamo presentando assieme al suo autore Stefano Gilardino. Vorrei tornare su un punto, magari noi non ne usciamo benissimo, ma insomma, per chi ascolta è sicuramente divertente, i non semplici rapporti con i media di questa band. Che aneddoto scegli, Stefano?
Ah beh, cioè, lì veramente ce ne sarebbero da scegliere a dozzine, insomma. Diciamo che uno dei più celebri è quello in cui gli Stranglers vanno a suonare a fine 77 al paradiso di Amsterdam, e in quel periodo spesso venivano, il servizio d'ordine dei loro concerti era garantito dagli Hells Angels. Quindi gli Hells Angels, dopo il concerto, portano il gruppo e tutti gli invitati che erano con loro, perché loro avevano invitato anche dei giornalisti inglesi ad ascoltare il concerto, li portano in questa clubhouse fuori Amsterdam, dove succede praticamente di tutto. A uno dei giornalisti dell'EMI viene fatto fare la roulette russa, non si è mai capito se i proiettili veri ci fossero oppure no, però intanto
meglio non sapere,
poveraccio, si è dovuto fare la roulette russa e dopo ha ammesso anni dopo di essersela fatta proprio fisicamente nei pantaloni, insomma, perché era talmente, si stava veramente per morire di paura, e immagino che ne avesse tutti i diritti, insomma. Però loro hanno sempre flirtato con questo lato un po' oscuro della violenza, droghe, insomma, hanno sempre un po' avuto questo lato oscuro che li ha resi ovviamente anche molto più interessanti da un punto di vista puramente estetico e artistico, ecco.
Anche divertenti, se non sei il giornalista di turno, voglio dire.
Un altro famoso giornalista francese, direttore poi di Rock and Folk.
Lì volevo arrivare a quello.
Esatto, è stato perché siccome continuava insistentemente a chiedergli un'intervista, gli viene dato appuntamento in cima alla Tour Eiffel, dove viene legato col nastro gaffa a un pilone e lasciato lì con i pantaloni calati per i turisti che lo fotografano. So. E ce ne sono moltissimi altri nel libro, non hanno mai lesinato in quanto a cattiverie con la stampa, ecco, che peraltro rispondeva a mezzo penna, direi piuttosto, in maniera piuttosto spietata.
Chiaro, anche perché poi loro cercavano di stupirli a ogni disco, e quindi sai, non sempre siamo abituati.
È un po' la roba che i giornalisti non hanno mai digerito particolarmente, il fatto che loro cambiassero continuamente vestito era una roba che era vista un po' come, no, come dire, stanno tentando di provare nuove cose per non
una
per
maniera
aver successo,
utilitaristica,
mentre invece non era assolutamente quello il come dire, la molla che li spingeva ad andare avanti, anzi.
Il prossimo anno 50 anni di carriera. Oggi, Stefano, chi sono gli Stranglers?
Oggi sono, diciamo, un gruppo, hanno fatto un disco 2 anni fa e quindi comunque sono ancora un gruppo in qualche modo attivo anche da un punto di vista puramente artistico, però sono un gruppo di Burnell ha passato i 70, anzi forse ha compiuto i 70 quest'anno, gli altri sono un pochino più giovani perché ovviamente sono arrivati molto tempo dopo, però sono un gruppo di dal vivo assolutamente straordinario, ancora esattamente come ai tempi belli, sono una macchina perfetta, sanno perfettamente come suonare, cosa suonare, alternano qualche pezzo nuovo a una quantità inimmaginabile di hit che tutti conoscono, e continuano a viversela, fanno quello senza grosse particolari aspettative, ecco. Credo che l'anno prossimo faranno qualcosa di speciale, visto che il cinquantennale loro hanno sempre fatto nel corso degli anni quelle che venivano chiamate Weekend in Black, cioè degli specie di reunion con tutti i fan in cui loro suonavano magari per 2000 persone, suonavano solamente, ogni volta dei concerti a tema, insomma, ci si trovavano i fan, e loro hanno una fan base assolutamente scatenata che si chiama Family in Black, che li segue in qualunque concerto in maniera maniacale, per cui da sempre questo succede, l'hanno sempre, già dal 77 loro avevano dei fan sfegatati che si chiamavano Finchley Boys. Per cui in qualche modo sono un gruppo che in qualche modo ha anche una ragione di esistere, nel senso che fa dei dischi e suona dei pezzi nuovi, però è chiaro che il grosso del successo arriva sempre quando suonano i pezzi, quelli classici.
Ti stavo appunto per chiedere se così, ecco, con estrema sincerità, se avesse ancora senso andarli a vedere dal vivo, e mi hai già risposto, per cui io ti congedo.
Sì, assolutamente, se non vi è mai capitato di vederli, ma anche se vi è capitato, assolutamente vale davvero la pena ancora vederli dal vivo in maniera insospettabile. Io non sono un grande fan delle reunion e dei
neanche
quelli
io.
Che ricicciano che si guadagnano la pensione, cioè non c'è nessun problema, non mi dà nessun fastidio, però spesso non mi interessa andarle a vedere, oppure rimango estremamente deluso quando li vedo. Con loro invece devo dire che non sono mai rimasto deluso da un loro concerto.
Stefano, siamo in diretta al telefono con Stefano Gilardino, stiamo presentando The Stranglers, la sua ultima fatica, Uomini in Nero, fuori per Tsunami Edizioni. Ti congedo con due domande, una orribile e l'altra spero meno. la domanda orribile è chi sono gli eredi degli Stranglers, sempre che ci siano. La domanda meno orribile è su cosa stai lavorando, quindi su chi andrai a indagare nella tua prossima fatica letteraria.
Guarda, quella è più difficile la seconda, la prima è molto facile perché non credo che abbiano avuto mai né un gruppo che sia paragonabile a loro, né un gruppo che in qualche modo abbia seguito le loro orme. Sono davvero un unicum nel panorama rock mondiale, è uno di quei gruppi di cui non sapresti nemmeno individuare un erede, proprio perché sono state talmente tante cose che magari qualcuno ha copiato qualche pezzo degli Stranglers del 77, qualcun altro si è ispirato ai pezzi pop. Però un gruppo che possa essere così, francamente no, non saprei neanche immaginare, ecco. Su cosa stavo lavorando è un po' più difficile perché al momento non ho ancora ben chiaro tutto, ho un paio di cose su cui sto ragionando, ma io di solito dopo che faccio un libro ho un momento di totale horror vacui in cui devo smetterla di
questa cosa ti umanizza al pubblico
di cosa, perché questo è stato tra l'altro anche molto lungo e in qualche modo faticoso, proprio perché c'è stato in mezzo cose della vita che sono quelle poi reali, ecco, scrivere il libro è la parte divertente della vita, poi però ci sono le parti meno divertenti e quindi ho dovuto occuparmi di quelle.
Immagino.
Ma a parte ciò no, al momento ancora non ho nulla di particolarmente interessante da segnalare, però insomma credo che tra qualche mese sicuramente avrò le idee più chiare.
Bene, torna a bussare alla nostra porta. Stefano, è stato un piacere chiacchierare con te, ti auguro il meglio ovviamente per le cose della tua vita, non entro nel dettaglio, ci mancherebbe, ma insomma ti auguro che tutto si possa risolvere nella maniera migliore. Complimenti per la preparazione, voglio dire che è evidente, ma concedimelo, complimenti anche per la passione che letteralmente trasuda dal modo in cui racconti questa band, e il tuo libro
grazie.
È molto bello. Non posso far altro che consigliarlo, gli aneddoti sono tantissimi, non abbiamo il tempo di presentarli. Chiudiamo con un altro pezzo che è una cover, se non vado errato, credo, di Question Mark and the Mysterians, ovvero 96 Tears. Grazie davvero per essere stato con noi, complimenti.
Grazie a voi, ciao, buona
ciao,
giornata.
Ciao, buona giornata,
grazie.
Buon proseguimento.
Ciao.
be right down there. Look it up. I'm gonna get to you.